Amiche e amici, per una lettura della parola di Dio in questo tempo di virus, stasera, vigilia della Domenica delle Palme, della Settimana Santa, del Triduo Pasquale, tutti i misteri della salvezza che viviamo in solitudine, ci lasciamo guidare da Genesi 2 e Genesi 3, dal capitolo secondo e dal capitolo terzo della Genesi. Il contesto è completamente diverso. Questi due capitoli, da una parte, sono una sacra rappresentazione drammatica, dall'altra la ambientazione, lo dicevamo nell'ultimo incontro, è agricola, artigianale, ambientazione drammatica, dicevamo. Il testo si può dividere in tre parti. C'è un primo atto, il mondo felice di Dio. Lo troviamo nel racconto di questo artigiano. Tutto è in armonia con Dio. La vita è insieme con lui nella sua casa, che è quella che noi chiamiamo la casa comune, l'universo, il creato. C'è un'armonia con il mondo. C'è un giardino, c'è il dominio degli animali da parte delle creature umane. C'è un'armonia fra le persone. C'è comunione fra l'uomo e la donna. Vi ricordate quell'esplosione di gioia, osso delle mie ossa? E c'è un'armonia di ognuno delle persone umane con se stesse. Sono nudi e non provano vergogna. Il passaggio al secondo atto è a suo modo anche un'armonia nella verità. Quell'ordine nel testo sacro, quell'ordine di Dio di tutti gli alberi del giardino voi potete mangiare, ma di quest'albero no. Tradotto in un linguaggio comprensibile per noi oggi è: tutto da me vi viene, tutto a voi viene affidato, tutto però riconoscete che vi viene da me. E per riconoscerlo in modo concreto, ben più importante di un'affermazione teorica, non toccate quest'albero. In fin dei conti c'è un'armonia anche in questo ordine di Dio. Riconoscete la verità. Voi venite da me, l'intero creato, in cui siete i miei rappresentanti, vi viene da me. Anche le due missioni che Dio affida all'uomo e alla donna sono in questa armonia. Vi ricordate, la prima affidò loro il giardino dell'Eden perché lo coltivassero e lo custodissero. È un'immagine piena di poesia agricola, non c'è dubbio, ma piena di poesia. E l'altra, crescete e moltiplicatevi, affida all'umanità il loro destino e la loro storia. Questo il primo atto. Il secondo atto è il mondo infelice dell'uomo. C'è la lacerazione con Dio. E la prima lacerazione con Dio è la menzogna del non riconoscere la nostra grandezza e la nostra limitatezza insieme. C'è la lacerazione con il mondo. Triboli, spine, il pane con il sudore della fronte. E c'è la lacerazione fra le persone, vi ricordate, è di una tristezza infinita. È stata lei, ben più dignitosa, bisogna dirlo, bisogna riconoscerlo. È la reazione della donna. Il serpente ci ha tentato e noi abbiamo mangiato. C'è la lacerazione infine con se stessi, questo secondo atto, è di una infelicità infinita. Si accorgono di essere nudi, hanno mangiato del frutto dell'albero che era stato chiesto a loro di non toccare, cioè non hanno accettato la verità di Dio che dà armonia con tutto ciò che esiste per l'uomo nel creato e per l'uomo con se stesso e con il partner. Tutto crolla. Il terzo atto? Beh, il terzo atto non è esplicito, però c'è una promessa. Vi ricordate al serpente? Il seme della donna ti schiaccerà la testa e tu, serpente, diavolo, gli insiedierai il calcagno. Ma c'è un altro segno del terzo atto che vedremo come dovremo chiamarlo. Dio si fa provvidenza, Dio si prende cura dell'uomo e della donna. Al versetto 21 del capitolo 3, Yahweh riveste l'uomo e la donna. Anzi, i padri della Chiesa, ma già la spiritualità ebraica, coglie questo secondo atto nel proto-evangelo. È la prima bella notizia. Dio non abbandona l'umanità. Dio gli promette salvezza. Per noi, credenti nel Dio di Cristo, qui c'è già, in un modo quanto mai velato, la promessa della venuta del Salvatore. Messi in chiaro questi tre atti, ve lo ricordate, una rappresentazione drammatica, non è che i problemi finiscano per noi. Il più grave è questo. Perché si parla di peccato e in che senso è il peccato? Si parla di peccato perché il peccato fondamentale dell'umanità è certamente la superbia. I maestri di vita spirituale ci dicono che la superbia è stupidità, perché è la negazione della verità. Non è vero che sono essere creaturale, cioè che non ha in se stesso il suo principio di esistenza e neppure la pienezza della sua realizzazione. Non morirete affatti, ha affatto, anzi Dio sa che qualora voi mangiaste dei frutti di quest'albero, diventereste come Dio, conoscitori del bene e del male. Il peccato è veramente farci Dio di noi stessi, della storia, della casa comune. C'è però, quanto mai incomprensibile, la figura del maligno. Qui è rappresentato dal serpente, bestia quanto mai sgradita nel mondo di allora e pericolosa. Non so se abbiamo tutti presente che nella Bibbia il nome Lucifero, attribuito al principe dei demoni, non esiste. Lucifero lo troviamo agli inizi del libro di Isaia, ed è una stella che porta luce e che cade. Niente di più, non c'è nessun riferimento al maligno. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare a dirvi che la Bibbia ci dice che c'è il male. Ci dice che ha una forza. Talvolta ci fa capire che è una persona. Ce lo descrive, tuttavia, senza dargli un nome. La Bibbia da questo punto di vista ha un coraggio enorme. Ci dice che c'è il male, ma ci dice che il male non ci domina, ci può piegare, ma non ci vince. Sullo sfondo c'è questo Dio di promessa, di salvezza futura. Guai a noi se il male, se il maligno, se lo stesso peccato dominano su di noi.
Quindi, anche in questo secondo quadro, c'è un racconto. Un racconto articolato, con più scene, un racconto evocativo. Però non ci vengono date spiegazioni. siamo piuttosto indotti ad una riflessione. Sì, perché la parola di Dio nei tre capitoli, Genesi 1, 2, 3, lo vedremo il prossimo incontro, offre una riflessione che porti al senso, che porti all'ascolto, che porti ad una via di speranza verso la salvezza e ad un cammino. Gesù dirà: vieni dietro a me. La Bibbia ebraica dice: ascolta Israele.